Modem.
Yashkot, Yashkot, Hosni Mubarak!
Yashkot, Yashkot, Hosni Mubarak!
Kif, Wishah, Eid Wahda!
ستعيش هذه الروح فينا ما دامت مصر ودام شعبها. ستعيش في كل واحد من فلاحين وعمالنا ومثقفين.
The regime is rotten regime. We don't like to talk with them at all.
حفظ الله مصر بلدا آمنا ورعى شعبه وسدد على الطريق خطاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيد واحدة الجيش والشعب.
La fine del discorso alla nazione del presidente egiziano Hosni Mubarak ed il crescendo delle urla di protesta di piazza Tahrir al Cairo. Ben ritrovati da Nicola Luyen e da Renato Minoli che ha curato la scheda introduttiva. Dopo un pomeriggio in cui si sono rincorse le voci di possibili dimissioni, Mubarak ha infine parlato e lo ha fatto verso le 22.30 di ieri sera, ora locale. Ha promesso una transizione pacifica fino a settembre, concessioni varie sul piano legislativo con l'introduzione di vari emendamenti di articoli costituzionali. Ha promesso anche apertura verso l'opposizione, ma non ha pronunciato quelle parole che la folla di piazza Tahrir si aspettava, cioè me ne vado. Nessuna dimissione, ma solo il passaggio di alcuni poteri al vicepresidente Suleiman. Dunque, collegato con noi dal Cairo, l'inviato di Panorama Giovanni Porzi, buongiorno a te.
Buongiorno a voi.
Una voce che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane, così come abbiamo imparato a conoscere anche Marco Alloni, scrittore e giornalista da quasi 15 anni al Cairo. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Una voce che invece conosciamo e apprezziamo da anni è quella di Giampaolo Calchi Novati, professore titolare della Cattedra di Storia e Istituzioni dei Paesi Afroasiatici presso la Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Pavia. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Dunque, Giovanni Porzio, un pomeriggio, quello di ieri, all'insegna di canti e danze, una sera invece all'insegna della rabbia e si temeva per una notte invece all'insegna della violenza. Qual è la situazione attualmente? Oggi è venerdì ed è giorno di preghiera, quindi sì, per definizione sì. A rischio.
Sì, è una giornata decisiva, come cruciale, perché tantissime persone stanno già affluendo questa mattina, in realtà non hanno mai abbandonato la piazza. La delusione è stata grandissima ieri sera, no? Perché i manifestanti si erano preparati a festeggiare l'annuncio della fine del regno di Mubarak e invece le aspettative sono andate deluse. E si temeva che i manifestanti potessero marciare già ieri sera verso il palazzo presidenziale, cosa che invece non è avvenuta. Devo dire che la piazza sta dimostrando una maturità insospettata, perché nessuno vuole andare allo scontro fisico con i militari, anche perché i militari, che sono la forza decisiva in questo momento, se dovessero essere costretti a schierarsi è probabile che lo farebbero in difesa dell'ordine costituito. E quindi un'azione di forza contro il palazzo presidenziale di Heliopolis, dove tra l'altro sono schierate decine di carri armati, potrebbe veramente scatenare una ondata di violenze che nessuno in questo momento ha interesse a scatenare.
Militari che effettivamente potrebbero essere decisivi in questo conflitto, che è al momento fortunatamente senza violenza, un esercito che comunque è difficile capire da che parte vada. Marco Alloni, tu invece ieri, proprio in un collegamento con la nostra televisione, dicevi: ecco sì, la gente è convinta dell'addio di Mubarak. Del resto i segnali erano quelli. Nel pomeriggio un esponente dell'esercito aveva detto dal palco che erano attese piacevoli sorprese per la piazza. Washington, anche il capo della CIA, aveva detto così in pratica. Come hai vissuto tu queste ore?
Ma intanto devo dire che il grosso problema in queste ore non è tanto quello che Mubarak abbia dichiarato rispetto alle aspettative, che sicuramente erano molto più alte di quanto è poi accaduto, nel senso che, come diceva bene Porzio, la delusione è stata grande, tutti si aspettavano effettivamente che Mubarak dichiarasse di lasciare.
Sì, pronto?
Pronto? È caduta?
Marco Alloni? Ecco, evidentemente è caduta la linea con Marco Alloni, cercheremo di ripristinarla dunque. Professor Calchi Novati, c'è da chiedersi effettivamente cosa possa essere successo in queste ore concitate, perché di per sé l'uscita di Mubarak, anzi la non uscita di Mubarak dalla scena, è in qualche maniera ha sorpreso probabilmente anche gli americani, ha sorpreso la piazza. Cosa può essere successo? In questo senso l'esercito gioca un ruolo chiave, credo. Professor Calchi Novati? anche il professor Calchinovati al momento è irraggiungibile. Chiedo a Porzio allora se effettivamente sì, questa è una lettura possibile. Insomma.
Guarda, il passaggio dei poteri a Suleimano in realtà non significa molto, perché è già da 2 settimane che il vicepresidente è di fatto al vertice del potere. È lui che incontra l'opposizione, che riceve i diplomatici stranieri. Insomma, i militari, come sempre nella storia dell'Egitto, hanno il ruolo fondamentale. L'ago della bilancia sembra adesso essere questo Consiglio Militare Supremo, presieduto dal ministro della difesa Mohammed Tantawi, che è apparso ieri in televisione con un comunicato, questo consiglio, sostenendo che saranno il baluardo della stabilità. Quindi è chiaro che i militari tra l'altro governano l'Egitto da 50 anni e lo governano non soltanto dal punto di vista del così appunto militare, ma hanno in mano l'economia del paese. Sono l'unica istituzione tra l'altro solida e rispettata un po' da tutti in Egitto. Finora è rimasto neutrale e in alcuni casi anche familiarizzato con i dimostranti, però se dovesse scivolare verso la violenza questo scontro, è chiaro che dovrebbe in qualche modo prendere parte, e lo farebbe, io penso, in difesa, come dicevo prima, delle istituzioni. Quello che è successo è che il Mubarak, da militare, da generale, da uomo che è convinto, io credo che lo sia sinceramente, di avere dedicato la propria vita al servizio del suo paese, non intende assolutamente, non lo farà, io penso, uscire di scena in maniera poco dignitosa, salendo su un aereo e scappando nella sua villa di Sharm el-Sheikh. Quindi il problema è che non c'è un'alternativa in questo momento, perché anche l'opposizione non ha saputo produrre una leadership credibile con la quale è possibile aprire un negoziato. Gli unici sono i Fratelli Musulmani, in sostanza, che hanno una struttura organizzata e che sono il partito di opposizione sul quale si può pensare di intavolare una trattativa, con il quale è possibile intavolare una trattativa per le prossime settimane.
Marco Alloni, dovremmo essere stati in grado di ricollegarci con te, me lo confermi?
Sì, sono qui.
Ecco, si parlava appunto del ruolo centrale che ha avuto, che ha e che avrà l'esercito. Dal tuo punto di vista, l'idea è comunque quella che ci sia una spaccatura interna, anche come dimostrano un po' le esitazioni della giornata di ieri, dove sembrava si andasse in una direzione e poi si è andata in un'altra direzione?
Sì, io direi che ci sono due elementi di ambivalenza o di ambiguità. Il primo è quello che ricordava adesso Porzio. Il presidente è effettivamente convinto di aver servito il paese per oltre 60 anni ed è convinto, lo abbiamo sentito nel discorso di ieri, di aver rischiato anche la vita per il suo paese, quindi di non meritare, questo era implicito nel suo messaggio, una reazione così, così massiccia e così ostile nei suoi confronti. Il problema vero in queste ore, oltre alla seconda ambiguità che è quella dell'esercito, di come potrebbe comportarsi, è che questa convinzione di Mubarak non è corrisposta dal popolo, ovvero il popolo non si fida. Questo è il grande problema che si presenterà nelle prossime ore, che già si sta presentando oggi. Il popolo, per quel poco che ho potuto verificare ieri in piazza, per quel poco ho potuto raccogliere in termini di impressioni dalle persone con cui stavo a seguire il discorso, non si fida, semplicemente non ci crede. Mi facevano notare che il Presidente durante questo discorso ha pronunciato spessissimo i verbi declinati al futuro, sa namel, la S che precede il verbo è sempre la declinazione al futuro, quindi faremo, ci occuperemo, ristruttureremo, riformeremo. E queste sono delle abitudini ormai decennali nel popolo egiziano di rendersi conto che le promesse poi vengono sistematicamente disattese. Quindi, a prescindere da quello che potrebbe fare l'esercito, io quello che temo di più in questo momento è che, non fidandosi, continueranno dei presidi e ricordiamo che già stanotte sono arrivati di fronte al palazzo presidenziale 3.000 persone, non sono tante, ma sono una avvisaglia abbastanza seria di quello che potrebbe accadere.
E oggi ricordiamolo appunto, è giorno di preghiera. Professor Calchinovati, mi sente?
Sì, sono ritornato in linea.
Ecco, mi fa piacere. Dunque, abbiamo in qualche maniera sviscerato quello che sono le sfumature legate al ruolo dell'esercito, un ruolo anche importante in quanto finanziatori fondamentali per l'Egitto è quello degli Stati Uniti. L'impressione è che anche Washington in qualche maniera sia sia rimasta un po' sorpresa da questa evoluzione. Lo stesso capo della CIA ieri diceva che insomma si aspettavano un ritiro di Mubarak, e lo stesso Obama nel commento di ieri ha usato toni abbastanza duri.
In effetti non è privo di contraddizione il fatto che tutti parlano di libertà, esaltano la folla del Cairo, però si ha l'impressione che ci siano delle interferenze dirette o indirette, vista la dipendenza dell'esercito dagli aiuti degli Stati Uniti, così che non si sa se si decide il futuro dell'Egitto a Washington o al Cairo nella piazza o al Cairo nel chiuso di stanze dove si respira l'aria del colpo di Stato. Avere troppo esaltato, secondo me, il movimento senza capi e senza partiti e fatto perdere di vista che qualsiasi transizione ha bisogno di un compromesso, di una transizione, di una trattativa, di una qualche forma di passaggio dei poteri. I capi o presunti capi che si sono candidati hanno dimostrato di non avere in realtà una presa sufficiente sulla popolazione, sui manifestanti. Quando si è delineato il segretario generale della Lega Araba, che è un ex ministro degli esteri, ma che è considerato abbastanza ostile al regime, si è avuto l'impressione di un'accelerazione di un ingresso dei militari per impedire dei candidati sgraditi. Credo che se ci fosse una possibilità di un dialogo politico, la transizione sarebbe più facile. Uh-huh. Presidente, vicepresidente, l'esercito e poi il vuoto. Il vuoto che naturalmente è riempito dal grande entusiasmo e dalla grande speranza del popolo, però realisticamente si sa che questo tipo di scontro è di difficile soluzione.
Uh-huh. Volevo sentire a questo punto, interpellandolo per l'ultima volta e poi lasciandolo andare a lavorare, Giovanni Porzio, a questo punto cosa ci si può aspettare nelle prossime ore, nei prossimi giorni? So che è difficile cercare di dare dei contorni a una vicenda di questo genere, ma cerchiamo di guardare più in là.
Ma guarda, difficilissimo ovviamente fare previsioni perché la situazione è estremamente fluida, ma un aspetto che secondo me dovrebbe essere considerato è quello economico. L'economia del paese è completamente paralizzata, moltissima gente comincia ad essere, non dico stanca delle manifestazioni, ma comunque comincia a chiedere che una soluzione sia trovata in tempi abbastanza rapidi per poter tornare al lavoro, per poter tornare a fare girare l'economia. I sindacati, questo è un altro dato importante da seguire secondo me, ci sono anche loro schierati nei giorni scorsi in maniera aperta per un cambiamento rapido, e ci sono stati scioperi nelle fabbriche della cintura del Cairo che potrebbero nei prossimi giorni ripetersi. Ecco, se questa saldatura tra la piazza, diciamo, tra gli studenti, tra i giovani che manifestano, che poi appartengono alla media borghesia urbana del Cairo di Alessandria, ma che non rappresentano la grande massa del popolo egiziano, se questa saldatura tra movimento operaio e studenti della piazza dovesse verificarsi, ecco che allora difficilmente il regime potrebbe continuare a perdere tempo e a cincischiare, perché francamente pensare che l'Egitto possa rimanere in questa situazione per dei mesi fino al prossimo settembre significherebbe per il paese una crisi economica veramente senza precedenti, dalla quale difficilmente potrebbe risollevarsi.
Io ringrazio Giovanni Porzio e ringrazio anche Marco Alloni, vi lascio andare per fare il vostro lavoro, grazie mille,
grazie.
Buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao Giovanni.
E chi guarda l'evolversi della situazione con un certo interesse, con il quale è proprio Israele, con il quale l'Egitto è stato il primo paese a firmare un trattato di pace, qua dobbiamo tornare al 1979 a Gerusalemme, e troviamo la nostra collaboratrice Paola Caridi. Buongiorno a te.
Buongiorno a voi.
Tu stai seguendo la situazione, hai anche un blog Invisible Arabs in cui esprimi le tue idee. Dunque, Paola Caridi, Israele è inquieto, continua a sottolineare il rischio del ripetersi di casi come quello iraniano o quello palestinese, con l'emergere di un potere forte di tipo islamico. Dall'altra parte però fa anche un po' strano pensare che l'unico paese della regione in cui esiste una democrazia nel senso occidentale si mostri reticente di fronte a questo processo popolare come quello egiziano, appunto.
Ma il vero problema in Israele è il fatto di non essersi accorto di quello che stava succedendo appena oltre il confine sud, e questo è un problema sentito sia dall'establishment israeliano sia dalla popolazione, cioè la popolazione chiede conto per strada, nei crocicchi per così dire, nelle conversazioni al proprio governo e soprattutto alla propria intelligence di una incomprensione delle società arabe. Una delle domande che ci si pone è per esempio se Israele veramente voglia far parte del Medio Oriente e se dunque ne fa parte perché non ha capito quello che stava bollendo in pentola al Cairo ed Alessandria non da adesso, ma quei ragazzi che non sono solo della media borghesia, su questo non sono d'accordo con Porzio, ma sono anche della piccola borghesia e del popolo, proprio dei poveri, perché poi sono cresciuti nelle università di massa egiziane, quei ragazzi erano lì da molti anni a scriverne i blogger accessibilissimi, non solo perché non erano solo in arabo, ma perché potevano essere visti qui da Gerusalemme, da Tel Aviv, da qualsiasi altro posto. Quindi questa è la domanda fondamentale. L'altra domanda è quella che tu ponevi, e cioè perché un paese che si autoproclama l'unica democrazia del Medio Oriente poi non vuole la democrazia proprio dietro l'angolo? Si sa benissimo che Israele sostiene Suleiman, è uno dei cartelli portati da quelle 3.000 persone al palazzo presidenziale questa notte, recitava: Israele vuole Omar Suleiman, noi no. Cioè il vero problema è capire perché mai Israele preferisca una stabilità che potrebbe invece durare veramente poco a questo punto a una riconsiderazione della situazione egiziana e a un sostegno a una democrazia reale.
Suleiman, che peraltro da anni funge come negoziatore proprio nel conflitto israelo-palestinese. E dal punto di vista palestinese come si guarda questi ultimi avvenimenti?
Ecco, quello è un aspetto ancora più complicato della vicenda, nel senso che proprio il ruolo egiziano sui vari tavoli di trattativa, il processo di pace, la riconciliazione fra Fatah e Hamas, lo scambio dei prigionieri fra Shalit, centinaia di prigionieri detenuti nelle carceri israeliane, sono 10.000, ma lo scambio di prigionieri dovrebbe essere su alcune centinaia, proprio il fatto che l'Egitto con Omar Suleiman sia, come dire, uno degli aghi della bilancia, abbia sempre voluto rimanere l'unico ago della bilancia in queste trattative, complica la situazione palestinese, perché a Ramallah, per esempio, Mahmoud Abbas ha immediatamente sostenuto Mubarak contro la protesta, e questo a molti ha fatto ricordare un altro avvenimento che ebbe poi delle conseguenze estremamente negative per i palestinesi, cioè quando Yasser Arafat appoggiò Saddam Hussein nell'invasione del Kuwait. Da una parte, dall'altra parte Hamas è molto guardinga perché, come dire, allo stesso modo ma in senso contrario, ha paura di essere, come dire, il vaso di coccio, di pagare anche questi cambiamenti molto veloci in Egitto, perché Israele potrebbe per esempio rafforzare la sua presenza non solo rafforzando la cintura e il blocco attorno a Gaza, ma a prendere dei provvedimenti per esempio riguardo alla frontiera Gaza-Egitto, perché teme anche il fatto che all'interno di Gaza ci sia un sostegno alla protesta che potrebbe andare contro lo stesso governo di Hamas. Quindi i palestinesi, paradossalmente, invece di essere rafforzati dal fatto che in Egitto ci sia una protesta, sono ancora più divisi e sono in attesa, stanno lì a guardare. Devo dire, la gente normale, cioè i palestinesi della strada, sono contro Mubarak e con la protesta.
Questo a dimostrare l'intricatezza della situazione. Io ringrazio Paola Caridi e mi trasferisco ad Algeri, dove abbiamo la giornalista dell'ANSA, Laura De Santi. Buongiorno a te.
Buongiorno a tutti.
Ecco, sabato sappiamo che l'Algeria ha già vissuto dei momenti degli scontri di piazza, fortunatamente non ancora violentissimi. Sabato, domani, quindi, è prevista una manifestazione di nuovo di piazza. Cosa si respira? Che aria si respira? Poche ore proprio dalla non uscita di scena di Mubarak. In questo senso, il presidente Bouteflika, quanto riesce a, come dire, a concentrare su di sé la rabbia del popolo?
Diciamo che in Algeria c'è molta attesa per la manifestazione di domani, per la giornata di domani, che è stata proprio definita dalla stampa algerina come la giornata della svolta. Sarà un grande test domani per capire quanto la popolazione ha ancora voglia di scendere in piazza, ancora voglia di reclamare quel cambiamento appunto richiesto dal collettivo, appunto è un collettivo di associazioni, partiti politici, sindacati che ha organizzato la marcia di domani. L'Algeria è un paese molto particolare, molto diverso rispetto agli altri paesi, anche rispetto a Tunisia, Egitto. Ovviamente gli algerini stanno seguendo la situazione di questi due paesi, sono incollati sulle TV satellitari, quindi ovviamente sentono questo vento, questa ondata rivoluzionaria che sta un po' attraversando il mondo arabo. Però l'Algeria è anche vero che ha un passato molto difficile, molto complesso, è ancora molto forte il trauma della guerra civile, il trauma delle violenze atroci degli anni 90.
Certo.
L'Algeria ha già vissuto una rivolta popolare alla fine degli anni 80, nell'88, ed è proprio in seguito a questa rivolta che hanno preso potere, hanno avuto i movimenti islamici più radicali, il Fronte Islamico per la Salvezza, e quindi c'è ancora il timore che una rivolta, il caos potrebbe dare nuovamente potere ai movimenti islamici, c'è ancora molta paura.
Anche in questo caso mi senti ancora sì. Laura De Santi, anche in questa regione comunque l'esercito ha avuto anche in passato, proprio come sottolineavi tu, un certo ruolo. In cosa si differenzia, questa è la mia ultima domanda con te, in cosa si differenzia la questione algerina rispetto alla questione egiziana, dove c'è chiaramente un personaggio Mubarak che attira su di sé tutta l'attenzione? Bouteflika in questo senso si distingue da Mubarak?
In Algeria ufficialmente abbiamo il presidente Bouteflika che è in carica da una decina d'anni, innanzitutto non 30 come Mubarak, però appunto è chiaro a tutti, come lo diceva pochi giorni fa la Lega per i diritti umani, in Algeria il potere è invisibile e quindi la rivoluzione è ancora più difficile, perché sanno benissimo che anche nel caso di una partenza di Bouteflika la situazione non cambierebbe, il regime sarebbe lo stesso. E quindi proprio abbiamo questo potere molto forte, nascosto fondamentalmente in mano a militari, a questi generali, e quindi è molto complicata la situazione.
Io ringrazio Laura De Santi, buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
E adesso è il turno di Laura De Santi, collega sempre dell'ANSA, cioè Francesca Spinola a Tripoli, Libia, paese che in qualche maniera comunque si differenzia ed è molto particolare anche all'interno della stessa regione nordafricana. Buongiorno a te, Francesca.
Buongiorno agli ascoltatori.
Qui invece si guarda con un certo interesse al 17 febbraio, quindi alla giornata della collera, che ricorda la giornata di 5 anni fa, gli scontri a Bengasi. In questo senso Gheddafi, che lo sappiamo è un personaggio abbastanza anomalo, diciamo così, sembra stia cercando di giocare in anticipo, me lo confermi?
Sì, ti confermo che appunto il leader libico sicuramente sta giocando in anticipo e che comunque la Libia è un paese diverso rispetto agli altri paesi del Maghreb. Ci sono diversi elementi che giocano a favore della stabilità o che comunque fanno pensare che per la Libia non sia tempo di eventi rivoluzionari. Io le posso rispondere con le parole di una della direttrice dell'unico quotidiano riformista libico che rappresenta un po' una elite di giovani che in qualche modo guardano alle riforme, e anche loro, che sono una piccola, diciamo una piccola percentuale del paese, dicono effettivamente: noi non abbiamo fame, non abbiamo fame di pane, la nostra è sicuramente una fame di leggi più stabili, una fame di rispetto del diritto, una fame di una nuova costituzione, di più libertà di stampa. Però lei ed altri riconoscono che il 70% dei giovani libici è interessato essenzialmente solo ad un lavoro comodo, ad avere quei privilegi che questo governo sta assicurando a questo popolo. D'altronde non va neanche dimenticato che la Libia è rientrata in un consesso internazionale solo da pochissimi anni, è dal 2004 che è stato sospeso l'embargo, è dal 2006 che la Libia è uscita dalla lista dei paesi paesi, diciamo, come possiamo dire, dei paesi amici del terrorismo, e quindi si sta in questo momento godendo un grande senso di libertà, ci sono delle bellissime macchine per strada, il governo ha messo in campo un piano di sviluppo per il 2010-2020 da 150 miliardi di dinari che saranno spesi tutti in infrastrutture che andranno anche a favore del popolo, si parla di 300.000 abitazioni. Quindi
una situazione ben diversa, nel senso proprio a livello di necessità e di spinte popolari.
Esatto,
io ti ringrazio, Francesca Spinola, in diretta da Tripoli. Buona giornata, grazie.
Buona giornata.
Professor Calchinovati, chiudiamo la puntata con lei. L'abbiamo sentita per ragioni diverse, con a gradi differenti, però è un'intera regione che si regge sull'instabilità e l'incertezza. Domanda da un milione, quali sono le prospettive?
Ma secondo me farei due osservazioni. L'esito dello scontro politico in Egitto deciderà il futuro dell'islamismo, cioè se in Egitto l'islamismo nelle varie forme che assumerà al momento in cui ci sarà un cambio di governo si inserirà in un processo di sviluppo, modernizzazione, rispetto della democrazia, questo segnerà una svolta per tutto il mondo arabo e non solo arabo. Qui ci sono già dei governi islamici al potere, c'è l'Iran, c'è la Turchia, c'è Hamas, l'Algeria. In realtà gli islamisti non sono andati al potere, come è sembrato di capire, da Algeri, ma hanno vinto le elezioni e sono stati rovesciati, nel senso che è stato rovesciato il tavolo a metà delle elezioni. Ma comunque ci sono dei vari esempi. L'Egitto, che è il più importante paese del mondo arabo, che ha sicuramente un fortissimo partito islamico, adesso deve dire se il movimento islamico islamista ha un futuro nella normalizzazione, nel progresso, nel dinamismo delle società arabe. E questo è fondamentale perché il mondo arabo è in un certo senso, al di là dell'autoritarismo, fuori dai processi di crescita, di interazione, di integrazione in modo positivo. Una responsabilità in questo ce l'ha Israele. Anche qui mi permetterei di fare questa osservazione. Israele sa bene che tutti questi paesi sono in una posizione di critica, sa bene che in Palestina, nei territori occupati, a Gaza, bolle qualcosa in pentola. Non è certo soltanto l'Egitto che coglie Israele di sorpresa. Israele punta sul tempo, pensando che il tempo, mantenendo lo status quo, giovi a suo favore. E questa è una scelta strategica, può essere discussa o no, ma che naturalmente comporta stabilità, sì, democrazia forse, stabilità attraverso governi conosciuti come principale obiettivo. Da questo punto di vista Mubarak dava una garanzia e naturalmente non può Israele non sapere che qualunque governo egiziano del futuro.
Ecco, evidentemente abbiamo riperso di nuovo il professor Calchinovati, che purtroppo non potremo sentire nella conclusione del suo pensiero. Sono comunque quasi le 9, il tempo comunque a nostra disposizione è finito. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, benché non siano più collegati con noi, e ringrazio anche chi ci ha seguiti. Modem torna lunedì 8:30 su Rete 1, in replica per chi lo volesse su Rete 2 alle 19:30 dalla redazione, da Nicola Lyon dal microfono. Buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica, modem@rsi.ch.